Ci siamo, no?
Sì.
Partito.
Comunque per maggior sicurezza.
Ok. Allora, buonasera a tutti. Ben ritrovati dopo questi 3-4 mesi di quarantena che abbiamo dovuto far tutti. Ci ritroviamo qui in modalità un po' diversa dal solito. Vabbè, vi dico queste cose, prima facciamo l'appello, che è meglio. Prego, segretario.
Buonasera. Segretario Comunale Caprari, seduta consiliare convocata per lunedì 18 maggio 2020 alle ore 18. Ciarimboli,
sì.
Romagnoli,
presente.
Boldreghini,
presente.
Belardinelli,
presente.
Maori,
presente.
Nisi,
sì.
Bruseghini, Piattella, Medici, Ferro. Rita ha comunicato la sua assenza alla seduta di questa sera, quindi assente e giustificata. Fioretti.
Bene, nominiamo i scrutatori. Mauri, Belardinelli, Fioretti. Questi primi in fila. Allora no, io vi ringrazio di essere qui presenti. Avevamo inizialmente ipotizzato di fare questo consiglio con degli strumenti online, ma non, siccome abbiamo fatto delle prove, abbiamo visto che qua su Moro d'Alba abbiamo qualche problema di connessione, quindi c'è il rischio che qualche consigliere magari durante la seduta si trovava quella linea che cadeva, che interrompeva, e allora diventava sgradevole eventualmente fare un consiglio senza la piena capacità dei consiglieri di poter partecipare. Siccome parliamo di bilancio, è una cosa importante, e quindi con i giusti distanziamenti, in questa maniera noi ci organizziamo in modo tale che chi deve fare l'intervento si accomoda sul tavolo, minoranza e maggioranza, e fa l'intervento che ritiene. Dopodiché questa seduta non è pubblica, è a porte chiuse, però pubblicheremo già questa sera l'audio, al massimo domani mattina, sul nostro sito, il sito istituzionale del Comune, morodalba.com. Proprio su indicazione della Prefettura, questo risulta essere il modo corretto con cui dare pubblicità a un Consiglio Comunale. Del resto le persone possono assistere ai Consigli Comunali, ma non possono intervenire, quindi l'importante è che ogni cittadino abbia la possibilità di ascoltare quello che viene detto in un consiglio comunale. Do anche il benvenuto al dottor Nazzaro Paolo, che è il nostro, lui è in modalità virtuale, nel senso che come il nostro revisore dei conti, visto che parliamo di bilancio, mi è sembrato corretto invitarlo, e interverrà anche lui per quanto riguarda soprattutto i pareri che ha espresso in merito al DUP, alla nota integrativa del DUP, in particolare il bilancio. Mi è sembrato importante questa presenza, perché noi comunque viviamo una situazione ancora di emergenza dal punto di vista anche dell'organizzazione del personale, per cui malgrado avevamo già indetto, c'era un concorso bandito dall'Unione dei Comuni e intorno a maggio avremmo dovuto avere, fine aprile, inizio di maggio, un nuovo responsabile dell'ufficio della ragioneria, questo non è stato possibile perché il concorso si è bloccato nella preselezione, e quindi automaticamente al momento non sappiamo quando si sbloccherà, per cui io ho ancora in seno a me le funzioni di responsabile dell'area amministrativa e contabile, e quindi mi sembrava corretto che oltre a essere io come sindaco, poi anche come tra virgolette ragioniere, ci sia comunque anche un interlocutore terzo che possa essere, come dire, da garante al consiglio rispetto a quello che viene illustrato, e a cui magari si può anche chiedere chiarimenti qualora sia necessario. Detto questo, io vi vorrei fare alcune approfittare per fare a voi consiglieri alcune comunicazioni che ritengo molto importanti, visto tutto quello che appunto che è accaduto in questi 3 mesi, in sostanza, da marzo. Noi l'ultimo consiglio mi pare che l'abbiamo fatto a febbraio, dopo andremo anche a approvare i bilanci degli ultimi due consigli, scusate, i verbali degli ultimi due consigli, però ritengo molto importante che noi andiamo a ragionare un attimo fuori da ordine del giorno, quindi nell'ambito delle comunicazioni del sindaco, di quello che è successo, e raccontare un po' al Consiglio, quindi automaticamente a tutti i cittadini, quello che è avvenuto a Moro d'Alba, come è avvenuto in altre parti. In questa fase qua, quando è cominciato l'allarme, che per noi sostanzialmente è iniziata a fine febbraio, il Comune si è subito attivato per cercare di dare le risposte che riteneva essere in grado o che era nelle condizioni di poter dare. L'amministrazione comunale fondamentalmente in questo sistema aveva ed ha un paio di funzioni. Una è quella della comunicazione e dell'informazione e una è quella di alcune iniziative proprie che vengono prese fondamentalmente in seguito alla convocazione del COC, sotto forma di determine ordinanze, diciamo sotto forma di ordinanze da parte del sindaco per alcuni provvedimenti, chiamiamoli così, di urgenza. E in questo campo noi ci siamo mossi. La linea che abbiamo tenuto era quella di dare costantemente informazioni ai cittadini in virtù effettivamente delle cose che fossero certe. C'è stato sostanzialmente una riunione perennemente aperta tra la Giunta e col segretario comunale, che ringrazio qui in questa sede, per cogliere in ogni evoluzione normativa che veniva emessa da fondamentalmente due organi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Marche, che tra l'altro, come abbiamo avuto modo di vedere, a volte sono stati anche conflittuali e oggetto di contenzioso al TAR amministrativo, e in virtù di questo cercare di dare le informazioni più corrette possibili ai nostri cittadini utilizzando gli strumenti e i canali che erano possibili utilizzare in questa fase, sostanzialmente quelli informatici, telematici, di social. Abbiamo però avuto anche l'intenzione costante di tenere, per quanto era di nostro potere, il massimo controllo della situazione e l'anticipazione di quelli che erano gli interventi di emergenza. Non a caso noi abbiamo chiuso la casa di riposo prima che venissero date disposizioni in questo senso. Poi chiederò anzi al Vice Sindaco di illustrare quello che è stata un po' la vita Covid nella casa di riposo da febbraio fino ad oggi. Abbiamo chiesto in anticipo per esempio la chiusura dei bar e dei ristoranti, abbiamo anticipato in questo caso soltanto di un paio di giorni, però c'è stata la piena disponibilità perché avevamo notato soprattutto da parte delle giovani generazioni una difficoltà a capire l'emergenza della situazione, quindi a garantire quei comportamenti di distanziamento sociale necessari anche in una fase che ancora era di preallarme, diciamo così, di cautela. Difatti, grazie proprio anche alla collaborazione dei gestori stessi, si erano resi disponibili a chiudere queste strutture ancor prima che venisse la normativa a imporlo. E lo stesso abbiamo fatto per quanto riguarda il mercato, in cui, malgrado ci fosse la disponibilità di tenere aperto il mercato per i beni alimentari, noi abbiamo deciso di chiuderli, li abbiamo poi riaperti soltanto un paio di settimane fa, mi pare due o tre, non mi ricordo, con la possibilità di vendita dei prodotti alimentari. Lo stesso noi abbiamo imposto in modo particolare all'interno delle attività commerciali e dei luoghi di ritrovo che mano a mano o erano rimasti sempre aperti o venivano aperte, l'utilizzo dei guanti e dei mascherini a tutela degli operatori e ovviamente anche degli utenti. In questa fase poi abbiamo anche provveduto alle erogazioni di buone spesa, abbiamo erogato circa 8.500 euro di buoni spesa, tra l'altro poi di questo ne parleremo approfonditamente perché stamattina ci è pervenuta una interrogazione da parte del gruppo di minoranza, ovviamente non ne possiamo discutere oggi, sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio, quindi in quell'occasione potremo sviscerare in maniera esplicita tutto quello che è stata l'attività dei buoni spesa. Questo un po' è quello che si è portato avanti. E in questa fase qua, in contesto qui del Consiglio Comunale, io mi sento anche di formulare dei ringraziamenti reali come amministratore, penso posso farlo anche a nome di tutta l'amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale. Vorrei innanzitutto ringraziare in questa sede i negozianti, quelli che sono stati, tra virgolette, obbligati, hanno avuto l'opportunità, sicuramente anche economicamente un'opportunità, ma hanno anche avuto il dovere e l'obbligo di restare aperti e servire tutta la cittadinanza in un momento di difficoltà, mostrando pazienza, cercando anche di venire incontro alle esigenze con la consegna a domicilio, l'accesso ridotto, cercando di convincere le persone a non andare a fare la spesa tutti i giorni, cosa che non è stato semplice, con grandi difficoltà e grande impegno. L'ho fatto personalmente, l'abbiamo fatto anche sui social e mi sembra giusto farlo anche in questa sede. Un ringraziamento particolare, la lista di ringraziamenti è lunga, un ringraziamento particolare lo voglio fare alla Croce Gialla, questa associazione che è stata sempre in prima linea in questa fase, i cittadini l'hanno abbondantemente riconosciuto con tutte le erogazioni e diciamo, i regali, diciamo così, le donazioni che hanno voluto fare in questo periodo, sempre pronta a intervenire sia per le cose diciamo, più importanti, ricoveri e quant'altro, sia anche per le questioni meno importanti su cui è stato sempre possibile contare in questa associazione che è veramente una grandissima risorsa per il nostro territorio. Voglio ringraziare la stazione dei Carabinieri, con il maresciallo, gli agenti che hanno fatto un surplus di lavoro soprattutto per il controllo della mobilità, l'hanno fatto in maniera non troppo aggressiva da questo punto di vista, non troppo restrittiva, hanno cercato anche, non so la situazione, lo chiederò, non ci ho pensato a chiedere la situazione delle sanzioni combinate nel territorio di Molo d'Alba, sicuramente lo farò ma non credo che siano state molte, lo stesso vale per i vigili, per i nostri vigili di polizia locale, che con tutti i limiti di una situazione anche di precariato dal punto di vista dell'organico, perché abbiamo due agenti e un comandante part-time, e quindi con tutte queste difficoltà, con la difficoltà anche di svolgere attività di pubblica sicurezza, per cui erano sotto le dipendenze, sotto certi aspetti, il comando dei Carabinieri, nello stesso tempo dovevano anche continuare a portare avanti quella che è l'attività ordinaria dei vigili, che sono appunto legate anche all'attività del commercio, alle attività dell'edilizia, che sommato lì era finita, però anche con dei servizi legati alle notifiche, agli accertamenti e quant'altro. Questo, volevo ringraziare due ringraziamenti invece particolari che sono rivolti proprio per quello che hanno fatto per la casa di riposo. Da una parte Moretti, che ha fatto questa donazione di visiere, com'è il nome ragazzi, scusatemi, non mi ricordo. Marco, vero? Marco, che ha fatto, che ha stampato in 3D delle visiere da mettere come protezione medica quasi in sostanza, molto, molto interessanti, apprezzate anche dai Medici Senza Frontiere che sono venuti a fare il sopralluogo. E lo stesso vorrei ringraziare la Fondazione Cassa Risparmio Iesi che ha donato delle mascherine per la nostra casa di riposo. Voglio anche alla fine di questo percorso, non è l'ultimo, è il penultimo ringraziamento che voglio fare, lo voglio fare anche alla Promorro e all'Avis che hanno deciso e scelto di fare questa consegna a domicilio delle mascherine a tutti i cittadini. Io quando ho saputo di questa iniziativa ho chiamato il Presidente chiedendogli eventualmente, non ritenevo questa l'iniziativa migliore che si potesse fare sul territorio, perché significava comunque da un lato distribuire le mascherine in un momento in cui le mascherine erano comunque reperibili, quindi chiunque poteva andarle a comprare, e voleva dire anche tutto sommato fare un porta a porta che in un periodo ancora di Covid non è proprio il massimo delle aspettative. In effetti io al Presidente della Promorro avevo proposto di dirottare queste risorse che comunque era lodevole che fosse messa a disposizione per l'acquisto anche magari di altre attrezzature che attualmente si fa difficoltà a trovare, e anche per preparare delle attrezzature, del materiale che sarà indispensabile nel momento in cui nella fase 2 e poi anche nella fase 3 dovremmo riaprire degli spazi pubblici, e quindi sarà bisogno di avere misuratori della temperatura istantanea, bisogna avere anche da altri DPI un po' più di alto livello, bisogna avere dei prodotti di sanificazione, delle macchine di sanificazione, quindi magari si poteva concentrare su questo, limitando la consegna delle mascherine magari attraverso la sede o dell'Avis piuttosto del Promorro a chi, i soggetti che effettivamente avevano bisogno, che venivano, si potevano recare lì. È stata fatta una scelta diversa, probabilmente c'era un'esigenza di, inevitabilmente dopo 2 o 3 mesi di silenzio, di visibilità e di riconoscimento sociale, e questo ci sta, e io di questo comunque li ringrazio perché comunque è uno sforzo importante che credo che i cittadini abbiano apprezzato. E infine vorrei ringraziare tutti i morresi per l'atteggiamento tenuto in questa fase. Non è semplice stare in casa, chiusi in casa, cambiare le proprie abitudini, non essere liberi di poter fare quello che si vuole, essere legati anche e limitati in quelle che sono le relazioni sociali, i momenti di incontro, gli scambi, le amicizie, no? Eccetera, eccetera. Quindi alla fine, tutto sommato, possiamo dire che la nostra comunità ha risposto bene, non ci sono state situazioni complicate, non ci sono stati, come dire, perdite di senno, diciamo così, o fenomeni particolari anche di violenza che non sono mancati in altri contesti. Quindi su questo voglio dire, credo che vada riconosciuto ai nostri concittadini il merito e il ringraziamento per questa capacità di sopportazione, diciamo così, di tolleranza. Ora noi ci attingiamo ad aprire una fase 2. In questa fase 2 piano piano cercheremo di riaprire, domani riapre il mercato, non è una scelta nostra, è un atto dovuto, Oggi sono riaperte tutte le varie attività commerciali, anche di bar, di mescita, di circoli privati e quant'altro. Noi cercheremo di fare il possibile in questo momento, una volta che è chiuso questo Consiglio Comunale, in cui andremo a approvare il bilancio di previsione. Siamo a maggio, però il bilancio di previsione della scadenza è a luglio. Noi abbiamo comunque voluto portarlo in approvazione il prima possibile, perché consente poi di essere operativi, e in questa operatività stavamo già ragionando, questo lo facciamo insieme agli altri sindaci dell'Unione dei Comuni, per mettere a disposizione soprattutto le attività produttive, ma non solo, tutta una serie di opportunità, servizi, agevolazioni che i limiti e le pochezze dei bilanci dei comuni possono consentire di fare. In modo particolare abbiamo concordato di prevedere una qualche forma di risarcimento per in merito alla TARI per le attività produttive e commerciali, soprattutto Reca, che sono state obbligatoriamente chiuse nel periodo dal marzo a maggio sostanzialmente. Analogamente faremo qualcosa in merito alla COSAP, all'occupazione del suolo pubblico, anche con la possibilità di favorire ulteriori estensioni di queste superfici occupate, soprattutto nel periodo estivo, che poi magari potrebbe aiutare a sostenere le attività, visto le limitazioni che vengono espresse all'interno negli ambienti chiusi per poter fare attività. Detto questo, io adesso direi a Raniero, poi alla fine chi vuole un intervento a testa, se vogliamo lo possiamo fare. Darei la parola al vice sindaco, che ci racconta un po' come sono stati questi 3 mesi presso la casa di riposo. Grazie.
Sì. Allora, grazie, buonasera a tutti. Allora, intanto comincio con una bella notizia per il Consiglio Comunale che voglio condividere con tutti voi. Questa settimana gli ospiti della casa di riposo ricominceranno ad uscire per delle brevi passeggiate, accompagnati e sorvegliati dai ragazzi dell'Arci Servizio Civile. Avremmo dovuto cominciare questa mattina, ma la giornata un po' frescolina ha distolto gli anziani, e quindi cominceremo domani mattina, probabilmente sperando appunto che la giornata sia più favorevole di quella odierna. Allora, questi ragazzi che dalla prima settimana di maggio sono nuovamente a nostra disposizione e stanno iniziando un progetto più ampio che abbiamo ideato come amministrazione comunale, progetto dal titolo In compagnia di un amico, in cui si prevede un supporto telefonico e di compagnia per le persone sole e anziane della nostra comunità. Hanno iniziato questa mattina con le prime telefonate e ci sono stati dei riscontri molto positivi, devo dire. Fortunatamente la nostra casa di riposo è rimasta esente dal contagio e quindi è stata solamente sfiorata di striscio da quello che sappiamo tutti è successo vicino anche al nostro territorio. Basta spostarsi di 3 chilometri per avere appunto un quadro di una situazione molto difficile che si è verificata. Però anche il fatto che non siamo stati a contatto con il contagio ha creato questa situazione di emergenza, dei problemi per quanto riguarda l'isolamento sociale, no? I nostri ospiti purtroppo sono rimasti chiusi all'interno della struttura per 2 mesi e mezzo, e questo è stato sicuramente molto difficile e ancora è difficile per loro non poter vedere gli amici, non poter incontrare i familiari. È dal 7 di marzo che abbiamo chiuso l'accesso ai familiari, nessuno può più entrare, neanche io posso più entrare in struttura, solamente gli operatori, solamente l'infermiere. E quindi è stato difficile per loro. È vero che sono 2 mesi che abbiamo istituito dal 20-22 di marzo un servizio di videochiamate e un servizio informativo WhatsApp, con cui tutti i giorni l'assessore di riferimento manda informazioni sulla vita nella struttura, sul menù, su quello che succede, e sinceramente i riscontri che ho dai familiari sono motivo d'orgoglio sinceramente per me, perché mi fanno capire che stiamo facendo un bel lavoro nei loro confronti, nei confronti delle persone anziane che vivono in questa struttura. Quindi da domani spero che sia possibile nuovamente uscire. Abbiamo ideato dei protocolli con i Medici Senza Frontiere, che ringrazio per essere intervenuti, per essere venuti di loro iniziativa in struttura almeno 3 volte per averci dato dei consigli su questa fase 2, appunto, che prevede l'uscita degli ospiti, sul come fronteggiare l'emergenza, sulla sanificazione degli ambienti. Ringrazio anche i medici della Protezione Civile che hanno confermato la bontà dei nostri protocolli, protocolli molto rigidi, come ha spiegato il Sindaco, che hanno previsto fin dalla fine di febbraio l'utilizzo delle mascherine per tutti, anche dei familiari, oltre che degli operatori, la chiusura agli ingressi dal 7 di marzo, abbiamo acquistato dei presidi, dei dispositivi di protezione per tempo quando ancora c'era la possibilità, quindi ci siamo cautelati bene. E poi dal 23 di marzo abbiamo fatto dei protocolli molto più rigidi, più stringenti, con un accesso alla struttura dal portone dell'ex ambulatorio, con il controllo della temperatura, e sinceramente questi protocolli devo dire che sono stati determinanti per evitare l'ingresso del virus all'interno della struttura e quindi che potesse creare quello che invece è successo da altre parti. Quindi ecco, questi ospiti usciranno finalmente, si faranno le loro passeggiate, rivedranno gli amici, utilizzeranno le mascherine che le associazioni che ha citato il Sindaco hanno donato e che hanno portato anche delle famiglie di Moro d'Alba spontaneamente in struttura, quindi tutti gli ospiti hanno la loro mascherina in dotazione. Usciranno con mascherine e guanti, ci sarà il distanziamento sociale, saranno sempre sorvegliati dai 2 ragazzi del servizio civile che hanno eseguito il tampone, chiaramente con esito negativo. E poi che altro dire? Posso ringraziare anche tutto il personale della casa di riposo che ha lavorato in questi 2 mesi, 3 mesi difficilissimi in maniera molto professionale, con rispetto delle persone, con rispetto di se stessi, correttamente sia all'interno della struttura che anche a casa, perché chiaramente il virus si può prendere a casa e poi si può portare all'interno della struttura, anche se poi con il controllo della temperatura e della sintomatologia siamo riusciti in qualche modo ad evitare situazioni di pericolo. Posso dire che la strada è ancora lunga, chiaramente non è che dobbiamo abbassare la guardia perché questo è un ambiente molto sensibile, molto fragile, quindi però siamo fiduciosi, speriamo che continuando così, pur con le limitazioni, con le difficoltà che ancora ci sono, si possa in qualche modo far tornare ad una vita quasi normale queste persone e facendole magari rincontrare a breve anche con le loro famiglie. Grazie.
Sì, grazie Raniero. Volevo però una cosa che non ho detto prima, farvi con voi il punto della situazione del Covid sul territorio di Moro d'Alba in termini proprio pratici di contagi. Nel nostro territorio noi abbiamo avuto sostanzialmente 2 casi di tampone positivo, entrambi sono, i nomi non li faccio, ma ormai tanto penso che voi li conoscete tutti, però sono figure che operano nel settore sociosanitario, quindi hanno contratto, il virus per motivi professionali. Attualmente sono completamente fuori da ogni rischio, analogamente erano stati messi in quarantena i familiari, quindi anche loro non sono risultati mai positivi, quindi l'attività in sostanza che è stata svolta dalla ASL in modo particolare di prevenzione e anche l'attenzione di queste persone hanno evitato che ci fosse un propagarsi in sostanza del contagio. E quindi attualmente noi possiamo dire che a Moro d'Alba siamo completamente Covid free, cosa non scontata perché essendo una malattia molto lunga anche il suo decorso, io a Iesi so che si parla di circa 80 di persone, 50 positivi e una 30 in quarantena in sostanza, quindi ancora fiduciaria, non è che c'è questo rapporto, non è che 25 volte, no. Quindi, come dire, in giro ancora ce n'è. Noi in questo momento ci troviamo in questa situazione, speriamo che si mantenga e stiamo tutti quanti con senso civico attenti a quello che succede per le vie del nostro paese, perché in buona sostanza non si abbassi troppo presto e troppo la guardia in questa fase. Chiederei anche all'assessore Alessandra di invece ragionare un attimo e illustrare quelle che sono poi alcune iniziative che nella fase 2 di questa emergenza vogliamo mettere in campo. Prego Alessandra.
Grazie. Ecco, la mia voce si sente anche. Buonasera. Allora, per quanto riguarda la fase 2, in merito al mio assessorato, allora sia il museo, la biblioteca e le mostre verranno riaperte, ma stiamo studiando quelle che sono, stanno arrivando adesso le linee guida, quindi quelle che sono le metodologie più idonee per poter accogliere e in sicurezza i turisti. Allora, continuo. Per quanto riguarda la biblioteca, tra l'altro, stiamo facendo dei lavori per rinnovare i locali, che sono dotati adesso anche di un nuovo mobilio che abbiamo potuto acquistare grazie a un bando in merito alla biblioteca che avevamo vinto. E, la mostra, abbiamo già una mostra in calendario, perché si riaprirà nel momento in cui riapriremo le mostre, riapriremo con la mostra di Claudio Colotti. Abbiamo già insomma il consenso dell'artista, per cui nel momento in cui potremo riaprire, verosimilmente a giugno, riapriremo già con la mostra che avevamo sospeso e quindi riteniamo di poter riaprire tutto a giugno contemporaneamente, quindi biblioteca, museo e mostra. Per quanto riguarda l'attività turistica, appena possibile riprenderemo le visite guidate e anche la possibilità, come era in programma, di studiare dei pacchetti turistici per rendere più accattivanti il nostro territorio. Ovviamente che dovrà pacchetti turistici che dovranno essere valutati insieme alle strutture ricettive. Seguiamo ovviamente per l'attività di promozione tutto quello che fa parte della nostra rete dei borghi a cui apparteniamo. Stiamo sviluppando dei video promozionali che abbiamo già messo e sul sito e sul nostro portale Facebook. Abbiamo appena dato il via al Cantamaggio, che quest'anno ha una forma insolita, è vissuto in maniera anche multimediale, però era, come abbiamo riflettuto con Gastone Pietrucci, che è il padre storico del Cantamaggio di Morro d'Alba, era necessario, noi abbiamo proposto la possibilità comunque di realizzare questa festa così importante per il forte impatto anche simbolico che ha proprio l'albero del maggio, simbolo di prosperità e di fecondità, e poi il rogo della fine del mese. Quest'anno la condizione del Covid ha imposto alle persone di non poter partecipare, insomma, all'evento in maniera fisica, ma abbiamo creato un parallelo a livello multimediale e abbiamo anche avuto il supporto preziosissimo di 3 insegnanti di Morro d'Alba, Alessia Carletti, Alice Magini e Veronica Giuliani, che hanno sviluppato in maniera più approfondita la parte, proprio valorizzato la parte più educativa, e abbiamo potuto mantenere la promessa che ci eravamo fatti l'anno scorso con Gastone Pietrucci, quello di estendere anche i bambini della scuola elementare, non soltanto quelle dell'infanzia, la valorizzazione del laboratorio del Cantamaggio. È in corsa da oggi il Grand Tour Musei Marche 2020, con una serie di eventi multimediali che sono iniziati questa mattina e proseguiranno fino al 24, quindi dal 18 al 24. È ovviamente un Grand Tour Musei che organizza la Regione e che quest'anno vede tutti i musei partecipare in questa forma multimediale. È in corsa anche il photo contest dei borghi e abbiamo già partecipato invece ad un'altra iniziativa sempre multimediale che ha visto protagonisti i borghi e il MIBAC. Altri eventi che potremo organizzare nel nostro territorio nell'ottica di una promozione turistica saranno sviluppati tenendo conto ovviamente di quelle che sono le evoluzioni della situazione. Insomma, fino adesso si è puntata l'attenzione sulla possibilità di in qualche maniera di digitalizzare quello che poteva essere la promozione turistica e forse a far emergere anche le potenzialità dei territori attraverso questa nuova forma di comunicazione. Devo dire che Morro d'Alba si trovava già a buon punto in quanto, godendo già di un canale Facebook tutto dedicato alla promozione turistica e di un portale Instagram, questo è stato determinante per esempio per la partecipazione al Grand Tour Musei Marche 2020. Tra l'altro esistevano già in rete dei video che raccontano il nostro museo e che non erano stati fino ad ora praticamente mai valorizzati. In merito alle attività produttive, come ha spiegato prima il sindaco, tutto ciò che riguarda l'attività turistica, vedremo la possibilità di estendere, di eliminare la tassa della, o sospendere la tassa della COSAP, eventualmente anche di estendere gli spazi che possono utilizzare le attività di ristorazione e di bar, in modo tale da compensare quello che è la riduzione degli spazi in cui loro possono operare. In ultimo, continua l'attività di collaborazione con le scuole, l'Istituto Comprensivo di San Marcello, che ha collaborato con noi, sta collaborando con noi per quanto riguarda la promozione del laboratorio del Cantamaggio per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare. Abbiamo svolto una collaborazione con l'Istituto Panzini per quanto riguarda un evento multimediale di promozione del territorio che si è svolto l'8 maggio. Con il liceo classico di Iesi abbiamo svolto un'attività di alternanza scuola-lavoro che si è conclusa proprio poco prima del lockdown, per cui due ragazzi di Morro d'Alba hanno svolto la loro attività di alternanza lavoro sulle nostre strutture e stiamo lavorando anche, continua la collaborazione con Poliarte, che da seguito alla convenzione che abbiamo stipulato nei mesi scorsi, sia per quanto riguarda il progetto Idea Comune, ma anche per quanto riguarda la valutazione della riapertura del museo, delle strutture delle mostre, per svolgere al meglio un'attività di promozione dei siti appunto culturali. Quindi l'attività di promozione viene studiata in collaborazione con questo istituto universitario. Credo di aver finito. Grazie.
Allora, adesso semplicemente con giro io faccio girare Paolo, scusa il dottore, ma almeno l'ando partecipe della sala. L'ultima cosa e poi vi lascio, qualcuno vuole fare qualche intervento. Volevo solo far presente che ci siamo confrontati con il direttore responsabile del giornalino, e siccome questo giornalino che sembra che non si riesce proprio a, come dire, a una fava che non si cuoce, come si dice normalmente, e visto la difficoltà stiamo di nuovo aggiornando, abbiamo deciso di proporre questa cosa, poi verrà comunque discussa anche in seno al comitato di redazione, il lavoro già fatto, i prodotti già fatti, produrre un numero digitale da far uscire entro la fine del mese, per cui abbiamo già dato indicazioni ad alcune associazioni se volevano per l'ennesima volta aggiornare il loro articolo. Lo stesso vale per i consiglieri comunali che hanno fatto un articolo, o come gruppo o come personalmente, probabilmente verranno contattati adesso i prossimi giorni dalla Marini, proprio per dire, giustamente, perché io sembra uno parla di una cosa e non c'entra per niente quello che è successo negli ultimi mesi, sembrerebbe una cosa un po' fuori luogo, quindi la possibilità di aggiornare, ma in brevissimo tempo, i contributi che sono stati già dati in sostanza. Detto questo, lascio la parola a chi vuole intervenire. Prego, prego. Consigliere Fioretti.
Grazie e buonasera a tutti. Allora, intanto io mi unisco ai vari ringraziamenti nei confronti delle associazioni che sono state fatte già dalla Giunta, quindi associazioni Croce Gialla, ma anche io penso Proloquo, Avis, perché comunque l'intervento, benché possa essere considerato di minore importanza, è stato ottimale nei confronti della popolazione che ha sentito qualcuno più vicino in un momento in cui effettivamente le mascherine in realtà non si trovano ovunque e tutt'oggi a volte è difficile reperirle, ve lo dico perché effettivamente è così. E, bene l'attività sulla, sulla casa di riposo, bene averla chiusa in anticipo, su quello sono stata pienamente d'accordo, così come ero già d'accordo sulla chiusura delle scuole anticipata dalla Regione per evitare comunque la diffusione del contagio. E vorrei però fare alcune puntualizzazioni. E, quando è iniziata tutta questa situazione, questa brutta situazione, ovviamente eravamo tutti in un momento di caos e diciamo che ci sono stati momenti abbastanza caotici, ripeto questa parola, perché le comunicazioni da parte dell'amministrazione non sono arrivate del tutto chiare a volte, soprattutto, e ci tengo a puntualizzarlo ancora, sulla situazione della spesa. È vero che all'inizio era uscito un primo DPCM dell'11 marzo e io stessa peraltro feci un messaggio attraverso la chat del comune chiedendo che venisse fatta chiarezza, e lì effettivamente il sindaco è intervenuto dicendo che ci si poteva spostare a San Marcello. Sappiamo tutti che comunque il supermercato di San Marcello nasce come un supermercato che possa comunque essere utilizzabile, quindi come punto di riferimento per tutte le popolazioni dei tre comuni, Belvedere, San Marcello e Muro d'Alba. Io capisco le difficoltà del momento, però sinceramente in una situazione del genere si è arrivati ad un punto in cui dopo il 18-22 marzo non si sapeva più se si poteva andare o no a fare spesa a San Marcello. E io penso alle famiglie con quattro persone che si trovano ad andare in un piccolo supermarket di zona che purtroppo non poteva avere tutte le cose a disposizione, e molte persone stavano lì col dubbio dicendo e chiedendo anche a noi della minoranza: ma che possiamo fare? Che dobbiamo fare? Non c'erano risposte certe dalle forze dell'ordine, perché da una parte veniva una risposta e dall'altra ne veniva ancora un'altra. E in questa situazione io auspicavo potesse venire una risposta più chiara dall'amministrazione, e ciò non è accaduto. Infatti noi siamo intervenuti, e questo poi lo potrà confermare anche il consigliere Medici, con delle richieste dirette ufficiali anche all'Unione, cioè ci saremmo aspettati una risposta dall'Unione. Questo. Volevo puntualizzare questo, come ultima cosa, bene gli interventi sul turismo, e speriamo che pian piano tutto possa riprendere regolarmente. E basta, chiudo qui l'intervento. Grazie.
Altri interventi? Pelardinelli, prego.
Allora, io mi associo ai ringraziamenti che ha fatto il sindaco per tutte
Alessandra,
scusate.
Prima degli interventi, io provo a dirlo, ma se lo dite anche voi, nome e cognome, così sì, per il verbale.
Alessandra Pelardinelli, consigliere, io mi associo ai ringraziamenti che ha fatto il sindaco per tutte quelle associazioni, la Croce Gialla, l'Avis, la Proloco, che ritengo siano strutture che operano col territorio, nel territorio, e abbiano fatto un gesto più che altro giudizievole e ben fatto. Ringrazio soprattutto i negozianti, perché i negozianti, io vi posso assicurare, avendoli frequentati non tutti i giorni, ma con assiduità, che avevano tutto. E secondo me è un peccato mortale dire che certi prodotti non erano presenti e poteva far sorgere la necessità di spostarsi a 3 chilometri. C'era un decreto molto ben chiaro, e laddove non era chiaro, quello che non era chiaro era quello che la Regione non stava ancora comunicando a nessuno. Nessuno può dire si può andare, non si può andare, se una Regione non ci dice che cosa fare. Non te lo può dire il sindaco, non te lo può dire il capo dei vigili urbani, non te lo può dire il comando dei carabinieri. Ma c'era un decreto che parlava molto chiaramente. Quelle due righe diceva di fare affidamento su quello che c'era nel proprio comune. A meno che nel tuo comune non trovavi quel bene. Se tu hai un prodotto in farmacia che non trovi in questa farmacia, è un salvavita e devi per forza reperirlo, puoi andare in un altro comune a fare la spesa, andare in qualche altro posto. Ma quello che c'era scritto era molto chiaro. Insistere su questo punto, secondo me, è veramente deleterio, perché tutti quanti, dai negozianti di Muro d'Alba a noi popolazione, ci siamo tutti adeguati alla situazione e io provo un grande rispetto per i nostri negozianti. Non è giusto dire queste cose perché loro si sono veramente messi a disposizione anche col porta a porta, con il portare a casa la spesa. Non credo che sia giusto dire che non c'è stata chiarezza quando si insisteva se fare o no quei 3 chilometri, perché non era questo il punto, perché c'era un decreto che diceva bene quello che si doveva fare e quello che non si doveva fare, quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare. Tutto il resto è stato chiarito poi successivamente, passo dopo passo, fase dopo fase, momento dopo momento. E noi come amministrazione ritengo che su questa cosa siamo stati molto chiari e soprattutto abbiamo comunicato. Quindi era solo per dire che io mi affiancavo a questi ringraziamenti, perché invece io al contrario ho molta stima dei nostri negozianti e di quello che hanno fatto qui. Molta. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Beh, aspetta, discutiamo a livello personale, no? Dai.
Medici Riccardo, innanzitutto buonasera a tutti e ben ritrovati, insomma, c'è la prima cosa. Tiro giù. A posto, bene. Parlo meglio. Allora, innanzitutto dicevo ben ritrovati a tutti, sicuramente è un piacere, prima di tutto, insomma, prima che consiglieri, politici, siamo persone, quindi la prima cosa è che tutti si sta bene e che tutti ci ritroviamo qui per lavorare per il bene della cittadinanza. Quindi innanzitutto ecco un saluto e la salute prima di tutto, secondo me. E, per quanto riguarda poi la questione ecco dell'emergenza, ci tenevo anch'io a ringraziare tutti quanti quelli che si sono adoperati per la collaborazione e appunto per aiutarci in questo periodo molto complesso, quindi tutte le associazioni a partire da appunto la Croce Gialla e la Promorro, l'Avis, è veramente venuto fuori ecco, uno spirito di collaborazione, e così ci tengo a sottolineare anche il comportamento corretto della cittadinanza, che comunque sia, ecco, come detto anche dal sindaco, non ha creato problemi, non sono venute fuori situazioni estreme, e questo è importante in una situazione caotica. Allo stesso tempo, secondo me, ho sottolineato anche il fatto appunto che nella casa di riposo non c'è stato nessun caso, e secondo me questo ecco, è un bene, ma è anche un caso raro nel nostro territorio, come in tutta Italia, quindi d'accordissimo sulle misure prese e su tutti gli accorgimenti, quindi di questo bisogna dare atto, di tutti gli accorgimenti presi dal vice sindaco o comunque sia da chi ha gestito la situazione, e quindi vanno ringraziati sotto questo punto di vista, perché sappiamo che sarebbe potuta scatenarsi una situazione tragica. Sappiamo ecco situazioni come paesi limitrofi dove è successo un po' di tutto e insomma è andata bene come è andata, diciamo così. Ci tengo però ecco anche a, ci tengo anche a sottolineare il fatto che ci sarebbe piaciuto trovare in questa situazione d'emergenza innanzitutto più collaborazione, sicuro, tra maggioranza e minoranza. Oltre a questo, ci sarebbe piaciuto trovare più collaborazione per quanto riguarda l'Unione dei Comuni, che è sì un quarto ente sopra gli altri, però in questo momento sicuramente avrebbe fatto comodo appunto comunicare tra sindaci e dare anche quel segno di appunto presenza sul territorio. Quando si parla di chiarezza, io credo che a livello di chiarezza forse nemmeno il sindaco in certi casi aveva chiaro cosa si poteva fare, cioè nessuno lo sapeva, quindi chiarezza sinceramente ce n'era poca, è vero, questo bisogna darne atto. Allo stesso tempo però io credo che la via d'emergenza, la strada d'emergenza, la porta d'emergenza è sempre una, e quindi o la si prende tutti insieme oppure non si va da nessuna parte, non è che cioè, la via è sempre quella per arrivare alla soluzione di un'emergenza. Quando siamo stati contattati, per esempio, da alcuni cittadini che avevano problematiche relative alla spesa, quindi non sono cose inventate, ma problematiche vere, Noi che cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo alzato la cornetta, abbiamo parlato con altri amministratori o addirittura anche con la prefettura. Quindi dire che non c'era modo di chiarire in certi casi, ci sono le prefetture che prendono le circolari direttamente dal Ministero dell'Interno. Quindi, secondo me, ci sarebbe stato modo di chiarire o informare in maniera migliore. Questo non è per far polemica, è semplicemente per dire che si poteva fare dopo che non ci sono stati casi, che i cittadini sono comportati bene, che i commercianti hanno agito sopra le loro forze, hanno fatto un servizio impeccabile, nessuno lo mette in dubbio, ci mancherebbe. Però questo per dire che a me, ecco, mi sarebbe piaciuto trovare uno spirito di collaborazione, per esempio tra i 3 comuni che fanno parte dell'Unione, che avrebbero potuto telefonare alla prefettura, parlare tutti e 3 gli amministratori con i carabinieri, cioè sicuramente l'Unione fa la forza, specialmente nei momenti di emergenza. Tutto qua, grazie.
Bene, altri interventi? Volevi dire qualcosa? Prego. Si chiamate in causa, dai.
No, vabbè, Fioretti Serena, volevo soltanto rispondere all'intervento del consigliere sul discorso del ringraziamento alle attività commerciali. Il concetto che volevo esprimere prima non è un denigrare ciò che è stato fatto dalle attività commerciali, ma semplicemente puntualizzare tutte le rimostranze che sono arrivate da parte della cittadinanza. E mi ripeto, in altri comuni si sono mossi per sentire la prefettura e perlomeno bastava prendere una posizione e spiegare alla cittadinanza: guardate signori, noi ci atteniamo puntualmente a quanto spiegato con DPCM. Di fronte alle nostre richieste è stato semplicemente pubblicato quello che era scritto nel GPCM. Non è stato contattata la prefettura per dire: è possibile recarsi a San Marcello, sì o no? E qui chiudo l'intervento.
Vabbè, ci stiamo incartando sopra la lana caprina. Allora, il problema è, noi, io con i sindaci di San Marcello e Belvedere ci sentiamo sia per chat che per telefono costantemente. Devo dire in maniera molto chiara che col sindaco di San Marcello era in molte faccende affaccendato, molto più di noi, e quindi capivo anche la sua difficoltà, senza considerare che non si riesce purtroppo neanche a avere una connessione diretta, però è giusto avere la contezza di quelle che sono le competenze specifiche di ogni soggetto, perché se è vero che il consigliere di minoranza può tranquillamente chiamare chi gli pare e farsi dire quel che vuole, c'è un vecchio detto che, parafrasando il Marchese del Grillo, io so io e te sei te. Che vuol dire? Che quando parla il sindaco, quando parla qualcun altro che non c'entra niente. Quindi nel momento in cui il sindaco dice che questa cosa si può fare, significa che si assume, tra virgolette, la responsabilità anche che questa persona vada a San Marcello, per non dire a Grotta a Mare, per non dire a Monte Marciano, gli viene affibbiata una multa di 500 euro perché non ci poteva stare, perché ancora non si capiva come funzionavano le cose, e poi doveva venire dal sindaco a dire: guarda, te mi hai detto che ci puoi andare da un consigliere di minoranza o no. Il problema non è che il sindaco di Moro d'Alba che non è chiaro, il problema è che la normativa non era chiara. Non a caso è stata specificata, perché se non fosse uscita una FAQ dopo 4 giorni che diceva chiaramente, per esempio, che si poteva andare a fare la spesa fuori comune nell'ambito della regione, se era così chiaro e così evidente a tutti e così comunemente condiviso, non c'era bisogno di esplicitarlo. Alle persone che personalmente hanno chiamato, probabilmente le persone hanno sbagliato a chiamare qualcuno e non il sindaco, perché se chiamava il sindaco gli diceva: guarda, va tranquillo che nell'arco di un paio di giorni verrà fatta chiarezza in maniera esplicita, per cui si risolverà il problema. C'è solo da pazientare qualche giorno. Parliamo del lunedì e il martedì rispetto a un decreto che era uscito, mi pare, il sabato notte o il domenica, non mi ricordo, nel fine settimana. Quindi questo è l'andazzo. La stessa cosa che è avvenuta all'inizio di questa vicenda, quando si era posto il problema si può andare a San Marcello o non si può andare a San Marcello, lì l'operazione è stata molto chiara. A Moro d'Alba alla fine si può trovare tutto. Il problema è: Moro d'Alba è autonoma dal punto di vista della spesa? Cioè, i punti vendita di Moro d'Alba sono in grado di sopperire alle esigenze alimentari e non solo di 700 famiglie? Questa è la domanda che mi sono posto. Non mi sono posto la domanda se i negozianti avevano tutti i prodotti, perché i negozianti hanno tutti i prodotti, magari costa 10 euro in più, no 10 euro, 10 centesimi in più, può costare di meno da un'altra parte, ma quello che serve, le consegne erano immediate, è un po' come da luminari, se non ce l'ha il giorno dopo glielo porta, no? E quindi questo è il concetto. Il concetto è che invece noi dovevamo trovare un modo che giustificasse un'operazione che non mettesse in difficoltà non tanto i commercianti, ma anche le persone, perché se tu hai un solo negozio di alimentari e pretendi che tutti vadano lì, ti ritrovi con una fila davanti a questa porta che è anche pericolosa per il disagio, perché le persone si impazientiscono, perché non vengono rispettate le distanze. Lì, obiettivamente, noi abbiamo dato una valutazione estensiva, poi confermata, dopo aver parlato con la prefettura, dopo aver parlato con altri sindaci, dopo aver parlato con l'Unione, con i vigili, con i carabinieri, ha detto: che problema avete se si sposta fino a San Marcello? I carabinieri sono gli stessi, i vigili sono gli stessi, l'esigenza era questa, dovendolo fare senza dire andate là. Il ragionamento è quello della legge, cioè mi posso spostare se io sul territorio non trovo quello che mi serve, e noi abbiamo detto non trovo quello che mi serve perché non c'è. Non trovo quello che mi serve anche perché faccio difficoltà a procurarmelo se devo stare 2 ore in fila entrando uno per volta in un negozio. Quando poi è successa la cosa all'apertura a livello regionale, lì era anche più complicato, perché mentre per San Marcello io parlo con il maresciallo dei carabinieri, con la prefettura e con i vigili, e posso dire tranquillamente a un morrese, anzi poi ho detto anche ai vigili che se vedete una persona che ci va tutti i giorni fategli la multa, perché non si va al supermercato a San Marcello a comprare una fila di 2 etti di pane. Detto questo, una cosa era completamente diversa dire andare fuori regione, perché noi eravamo in contatto con diverse amministrazioni, il segretario ha fatto un lavoro veramente in quei giorni martellante e certosino per trovare risposte, dove c'erano dei comandi, dei vigili urbani che tranquillamente non ammettevano lo spostamento fuori comune. E noi non potevamo assolutamente pensare di dire si può andare fuori comune, che non vuol dire non andare a San Marcello, quello ci si andava anche prima, vuol dire non andare a fare la spesa all'Oceano Ancona piuttosto che all'Acqua e Sapone a Chiaravalle, piuttosto che magari al Famila Iesi, piuttosto che. Questo è un discorso molto importante, perché non sta nella competenza di un comune. E il fatto che poi ci siano dei presunti legislatori, ex legislatori, che cominciano a dire si può fare, facendosi portavoce di un diritto che non c'è e di una giurisprudenza che non c'è, questo è molto grave, è stato molto grave quando ho visto persone che senza titolo né arte né parte davano per scontate delle scelte che così non erano, che così non erano. Associazioni anche mie come l'ANCI non fa giurisprudenza, quindi non è l'interpretazione dell'ANCI che può essere diritto. Allora, siccome il sindaco parla, come dicevo prima, è il sindaco e non è il consigliere di minoranza e che può dire quel che gli pare, il sindaco si dice una cosa, il cittadino è tenuto a prenderla perché così com'è, non si possono raccontare fandoni. Se non si è stato detto, come dite voi, chiarezza rispetto a dei messaggi, è perché i messaggi non erano chiari, perché le indicazioni non erano chiare. Finché si è trattato di gestire un rapporto tra Moro d'Alba, San Marcello e Belvedere, eravamo nelle condizioni di poterlo fare. Poter dire che una persona poteva andare a comprare l'olio ascolane ad Ascoli, perché questo consiste, poter dire che vai, oggi si può fare, no? Però poter dire quella cosa lì, che puoi andare fuori comune, perché io non posso dire posso andare fuori comune, ma non più là di cosa? Sinigaglia, Chiaravalle, comuni limitrofi, dove sta scritto? Allora, di fronte a questo rischio importante, perché è comunque una libertà che il sindaco non si può prendere, fino a che non è arrivata formalmente una risposta scritta da chi? Dal legislatore, in sostanza, non ci si è mossi. Tranquillamente. La prefettura non ha mandato niente di scritto, i carabinieri non hanno messo niente per iscritto, che sapevo benissimo che la maggior parte delle persone interpretavano questa cosa come fattibile, però un conto è interpretarla come fattibile, un conto è dire che l'autorità preposta come il sindaco dice no, potete andare dove pare, non si può fare. Quindi si può fare per necessità, quindi se io ho necessità e giustifico la mia necessità andando a far spesa all'Acqua e Sapone a Iesi, oppure all'Acqua e Sapone a Chiaravalle perché non trovo determinati prodotti, è una responsabilità che ci si assume in prima persona nel giustificare con l'autocertificazione le condizioni di urgenza e di assoluta necessità. Dopodiché questa cosa si è risolta in 72 ore, 3 giorni, 4 giorni, quindi non credo che sia stato questo il dramma. Bene, io direi a questo punto che possiamo anche fare una pausa per la registrazione, se no non riusciamo a pubblicarla.